Agli studi di Radio Mater trasmettiamo Voi siete il sale della terra, rubrica a cura del giornalista Enrico Viganò. Il tema della trasmissione di oggi: difendiamo la cultura della vita contro la cultura della morte. Abbiamo ospite in studio Don Stefano Dolci e in collegamento esterno Gianluigi Poggi, presidente dell'associazione Insieme per Cristina. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Mater e buongiorno a Don Stefano qui presente in studio.
Buongiorno.
E buongiorno a Gianluigi Poggi, presidente dell'Associazione Insieme per Cristina di Bologna. Buongiorno Gianluigi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, questo oggi il tema che vogliamo affrontare è quello della vita contro la cultura della morte e dobbiamo difendere questa cultura della vita contro la cultura della morte. E questi giorni avete seguito i fatti che si stanno svolgendo proprio in Italia del caso Fabo, fatti già visti che seguono ormai un canovaccio ben consolidato quando è in procinto l'approvazione di una legge. Prima si è trattato del divorzio, poi dell'aborto, poi dell'unione civile, ora del fine vita. Ecco che i radicali cavalcano il caso per cercare di condizionare l'opinione pubblica e quindi anche il Parlamento. Come facciano non si sa, visto che in Italia sono circa l'1% eppure hanno una forza di condizionare tanta stampa e tanta gente. O meglio, io penso che invece si sa perché riescono, pur essendo in pochi, a fare tanto. Perché chi in Italia è il 90%, cioè noi cristiani, per essere chiari, e potrebbe contrapporsi, lo fa con soggezione e timidamente, diventando così anche inefficace. Vi è da chiedersi perché si permette che venga strumentalizzata la sofferenza di una persona che può essere prima Eluana, poi Welby e ora il DJ Fabo, solo per fini politici, mediatici e ideologici. Perché non viene mai data voce a coloro che, nonostante la loro disabilità e la loro malattia, vogliono continuare a vivere e non a morire? Queste persone non hanno aiuti, o se li hanno non sufficienti. Perché le migliaia di famiglie italiane con figli disabili o malati vengono quasi trascurate? Alcune sono proprio completamente trascurate. Forse se i nostri parlamentari varcassero la porta di casa di queste persone, allora scoprirebbero una realtà d'amore che non conoscono. Scoprirebbero che la qualità della vita all'interno di una società, e queste sono le parole di Papa Francesco, parole che ha pronunciato pochi giorni fa alla comunità di Capodarco, la qualità della vita di una società si misura in buona parte dalla capacità di includere coloro che sono più deboli e bisognosi, nel rispetto effettivo della loro dignità di uomini e donne. Rispetto effettivo. Perché una società che dà spazio solo alle persone pienamente funzionali, sono sempre parole del Papa, del tutto autonome e indipendenti, per cui persone efficienti al massimo, non è una società degna dell'uomo. Infatti la discriminazione in base all'efficienza non è nemmeno deplorevole di quella compiuta in base alla razza o al censo o alla religione. Don Stefano, già queste parole del Papa ci fanno capire cosa dice la Chiesa al riguardo di queste tematiche del fine vita e del testamento biologico che tanto si parla in questi giorni. Ci faccia capire, Don Stefano, qual è la posizione della Chiesa al riguardo Ed è bene anche sottolinearlo che la posizione non è tanto ideologica o preconcetta, ma si basa sulla legge naturale insita in ogni uomo, che ci viene dal quinto comandamento, non uccidere.
Sì, esatto, Enrico. Il discorso che dobbiamo fare è un discorso che parte proprio da questa constatazione di fondo, credo, molto umana, cioè ciascun essere vivente ha questa tensione verso la vita, anche nella natura c'è comunque un istinto di conservazione della vita, quindi questo è un segno che credo possa essere riconosciuto da tutti. Credo che il problema sia proprio come uno sia, in che condizione viva questa situazione di difficoltà, di salute, piuttosto che di disabilità. E il Papa, mi sembra, lo sottolinei molto bene, spostando l'attenzione al caso disperato, alla condizione che invece dobbiamo cercare di dare a queste persone. Quindi una situazione in cui scopriamo un amore, una vicinanza, un'assistenza, una cura, che impedisca a queste persone di sentirsi abbandonate, di sentirsi sole. Poi certo il discorso di fede, e da questo punto di vista non possiamo che attingere alla parola del Catechismo, che è il nostro punto di riferimento, il quale a sua volta non trae i suoi pronunciamenti così dal nulla, ma basandosi sulla rivelazione, quindi sulla parola di Dio e sull'insegnamento continuo della Chiesa, ci insegna, proprio parlando del quinto comandamento, che la vita è sacra, perché comunque comporta fin dall'inizio un'azione creatrice di Dio. Questo vuol dire che ciascuno di noi non è al mondo per caso o per sbaglio, ma per un progetto di amore. Ciascuno di noi è preceduto nella sua esistenza da un pensiero d'amore di Dio. Questo ci fa capire come la vita non sia a nostra disposizione, non siamo proprietari della vita. Al massimo potremmo dire siamo come degli amministratori, dei gestori, che dobbiamo utilizzare questo dono, ma non pensare di dire la vita è mia, ne faccio quello che voglio, perché questo slogan è più volte ricorso nella nostra storia, come già ricordavi, sia per quanto riguarda il divorzio, l'aborto e poi adesso per queste questioni di bioetica, che sono molto delicate e vanno affrontate nella giusta prospettiva, non entrando come un elefante in una cristalleria, cercando soprattutto di far leva sulla dimensione emotiva per far passare delle idee, dei concetti che non solo non sono coerenti con la fede cristiana, ma confliggono anche con quella legge naturale a cui facevi riferimento.
Ecco, al riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica, al riguardo dell'eutanasia, parla chiaro.
Sì, esattamente. Anzitutto è chiaro che dice che appunto queste persone ammalate o handicappate, proprio per questa situazione di fragilità, hanno bisogno di un'assistenza e di un sostegno particolari, proprio il contrario di quello che sembra apparire, no? Io sto male, sono disabile, eccetera, quindi vengono rottamato, vengo eliminato, oppure io stesso decido questa cosa, quindi non c'è motivo per poter portare alla morte diretta queste persone. È moralmente inaccettabile, dice il Catechismo, richiamando appunto alla dottrina della Chiesa Cattolica, richiamando la dignità della persona, che è al centro. Il discorso sulla qualità della vita è molto labile. Che cosa stabilisce la qualità della vita? Se lo dobbiamo stabilire noi, questa asticella potrebbe scendere e salire a seconda del capriccio del potente di turno o della corrente di pensiero di turno, per cui l'età avanzata può essere un'asticella per cui la dignità della vita viene meno, una disabilità grave, allora arriviamo all'eliminazione dei minori, di quelli che hanno una minore possibilità. Adesso non dico che siamo in una logica, come dire, un po' nazista, però tutto sommato non siamo neanche tanto lontani.
Ma può portare, potrebbe portare. Sicuramente è partito il principio, ha accettato il principio iniziale.
Esatto, introdotta questo criterio di giudizio, poi la situazione scappa di mano, anche perché non dobbiamo dimenticare che dietro a queste vicende, è brutto ricordarlo, ma è così, ci sono anche grossi problemi economici, perché comunque queste persone possono essere anche viste come un costo per la società, e per cui nel momento in cui bisogna tagliare le spese da tutte le parti, si va a incidere su questa cosa come se fosse già un ramo morto che possiamo comunque tagliare.
E questo viene sempre fatto a tavolino, cioè i conti devono tornare, ma per quanto riguarda la salute si dimentica che la vita umana non è una macchina, una persona non è una macchina. Quindi, Don Stefano, non esiste un diritto a morire, o come qualcuno sostiene, esiste veramente la libertà di scegliere la propria morte e quindi il suicidio assistito, come viene chiamato oggi.
Certo, in una prospettiva cristiana, non essendo proprietari della nostra vita, la vita non è un bene a nostra disposizione, ma è un dono di cui dobbiamo rendere conto, la cui dignità non sta nelle cose che facciamo o nella nostra capacità di produrre beni per la società, ma come dicevamo la dignità umana consiste nell'essere creata e mantenuta nell'esistenza da Dio, per cui il diritto a morire non esiste in nessun modo, e certo è legato anche alla cultura in cui uno è inserito, però appunto proprio per quel senso di conservazione della vita questa cosa confligge. È chiaro che anche in una situazione di disperazione questo rimane comunque moralmente inaccettabile. Il problema è non portare le persone a questo stato di disperazione, con una vicinanza, un'assistenza e una cura, come dicevo prima, che permette loro di non sentirsi degli scarti della società, dei pesi sociali.
Gianluigi, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ecco, ti abbiamo presentato come presidente dell'associazione Insieme per Cristina. Dobbiamo dire che Cristina Magrini è una donna che è da 36 anni ormai in stato vegetativo. È uno dei campi in cui si è impegnato tutti i giorni a far fronte, a difendere l'esistenza di questa, di Cristina, e ti trovi tutti i giorni a affrontare difficoltà non indifferenti. Ecco, la domanda che volevamo farlo, quali sono i pericoli, i punti critici presenti nella legge che il prossimo 13 marzo si discuterà in Parlamento, e poi le difficoltà che incontrate voi operatori in difesa della vita di persone in stato vegetativo come Cristina?
Allora, iniziamo innanzitutto, facciamo un'analisi velocissima per quanto riguarda, questo è un disegno di legge comunque, che della commissione numero 12, presentata da Donata Lenzi, e apparirà ovviamente il 13 alla Camera. Però c'è una premessa da fare, ci saranno gli emendamenti sia della Camera e poi gli emendamenti del Senato, quindi l'intelaiatura può darsi poi che verrà ulteriormente stravolta. Ma vediamo il disegno di legge, che sono semplici perché sono 4 articoli, il quinto non viene tenuto in considerazione, che è transitorio. L'articolo 1 è il consenso informativo, stabilisce la procedura del consenso informato, però già nel paragrafo 5 cita interruzione, nutrizione, alimentazione, in modo ambiguo e di dubbia interpretazione, questo è molto rischioso, mentre poi il 6 inserisce le cure palliative che potrebbero portare a una sedazione che conduce poi al decesso, che cui si può quasi mescolare o confondere con l'eutanasia. Il 7 poi esenta il medico da responsabilità civile e penale, quindi è tranquillo. Andiamo invece all'articolo 2, che è l'articolo molto importante, il più importante di tutti, perché per i minori è incapace, quindi incapaci ovviamente i minori, che è delicatissimo, incapaci sono ovviamente tutti quelli che sono in stato vegetativo, minima coscienza, eccetera, eccetera. Questo articolo ha creato un'aspra polemica all'interno della Commissione e crea anche a noi una grande perplessità. Difatti, andando subito al paragrafo 4, che a nostro avviso è pericoloso, inaccettabile, demanda la decisione di morire ad altre persone. E non siamo solamente noi a dare questa definizione, perché se prendiamo ad esempio Giacomo Rocchi, che è magistrato consigliere di Corte di Cassazione, membro dell'Associazione Giuristi per la Vita, sostiene che qualsiasi rifiuto di terapie per minori e incapaci è espresso da tutori, genitori e amministratori di sostegno. Queste persone possono essere fatte morire per decisione di altre persone, quindi sostiene quello che noi evidenziamo. Quindi è estremamente pericoloso. L'articolo 3, disposizione anticipata di trattamento, che è il DAT, si tratta di regolamentazione tramite il notaio, il fiduciario, e anche in questo caso evidenzia la nutrizione e l'idratazione artificiale. Cioè lo ripete quasi in tutti gli articoli e i paragrafi. Ripete sempre ovviamente nutrizione e idratazione artificiale. L'articolo 4, la pianificazione condivisa delle cure. Il paragrafo 1, 2 e 4 cita la sedazione continua, che ovviamente porta al decesso. In realtà cerca di occultare la soluzione di eutanasia diretta e indiretta, e si legge bene tra le righe. La conclusione nostra, ognuno vede che dai paragrafi che abbiamo appena letto, è evidente l'intenzione di utilizzare metodi diretti e indiretti nel definire l'idratazione e alimentazione artificiale, con accanimento, come farlo sembrare accanimento terapeutico, quindi appare evidente la condanna all'estinzione. Ciò che preoccupa in questo disegno di legge è che si possa diffondere la pericolosa e malsana convinzione che vi sono vite che non meritano di essere vissute e che quindi incentivano a soluzioni sbrigative, sottolineo sbrigative, contaminate da tale pregiudizio e alimentate dai media, di cui tu hai parlato prima dei media, e io qui avrei un discorso tutto particolare. Tra l'altro qui andiamo anche a citare quello che successe nel 39-40 vicino a Monaco, dove la storia ci insegna che c'è stata una cosa di questo genere qui. La storia è molto chiara in questa situazione. E quindi questo è il nostro parere, il parere ovviamente delle associazioni sono unite sotto questo aspetto. Quindi vi ho elencato quelli che sono i punti che sono rischiosi e sono tanti, anzi tantissimi.
Per quanto riguarda invece le difficoltà che incontri, non solo tu ma anche tutti gli operatori dell'associazione, che incontrano tutti i giorni per far fronte all'assistenza di queste persone in stato vegetativo?
Noi oggi come oggi sentiamo titoli grandi sui giornali, sui media, e sottolineo i media, che dicono morire bene, ma noi invece vorremmo che scomparisse questa frase che si ripete, e noi diciamo diamo la precedenza a vivere bene. Diamo la possibilità di vivere bene sia il disabile che il caregiver, cosa che le istituzioni non fanno, quindi paghiamo le conseguenze. Ad esempio mi riferisco al recente fatto di Firenze, la settimana scorsa, dove un padre 84enne sopprime la moglie e la figlia disabile e lascia una lettera nella quale si legge tutta la disperazione e l'angoscia della mancata fiducia del dopo di noi nei confronti della figlia. E quindi, ma io mi chiedo, le istituzioni dove sono, dove erano in quel momento? non si sentono un po' responsabili. Noi come associazione viviamo quotidianamente questo problema. Sicuramente la fede di quelli che noi assistiamo, e qui sottolineo la fede, è un grande conforto, un rifugio nel quale queste persone trovano una riserva di amore, la forza di continuare il sacrificio quotidiano da riversare sul loro congiunto e disabile. Però chiedono aiuto, sembra di chiederlo a delle persone che sono sorde, e mi riferisco alle istituzioni. Possiamo prendere degli esempi.
Un muro di gomma.
Possiamo prendere degli esempi. Tu hai citato Cristina Magrini, che 36 anni è stato vegetativo, detiene il triste primato europeo. Voi immaginatevi il papà romano che chiama Cristina la sua bimba. Quanto amore riversa su questa persona, da tenere in considerazione poiché Cristina non ha la PEG, quindi non ha idratazione e alimentazione artificiale, ma viene alimentata a bocca, così come Moira Quaresmini, per uguale, e che lì poi praticamente il disegno di legge dimentica queste persone che non hanno alimentazione forzata e idratazione forzata. Però, ritornando sul discorso di Cristina Magrini, praticamente noi viviamo accanto a questa realtà, praticamente c'è un padre che ha 84 anni, c'è il nostro aiuto, il nostro interessamento, il nostro sostegno, d'accordo, però questo padre da 84 anni, 10.360 giorni e notti che vive accanto a sua figlia che chiama la sua bimba. Ora, come si fa ovviamente a sostenere un disegno di morire bene, signori? Cioè, tenete presente che noi viviamo accanto a queste persone che riversano il loro amore costantemente sui loro congiunti. È un esempio, è un grande esempio, non solo lui, Barbara Ferrari di San Venanzio di Galliera, 18 anni è stato vegetativo, Moira Quaresmini, 16 anni è stato vegetativo, cioè sono esempi tipici che vanno conservati, però anche loro hanno i loro problemi. Noi notiamo ovviamente tantissime cose, potrei citare tante, ma ne cito solo una: l'accordo Stato-Regione del 5 maggio 2011, 6 anni fa, per l'assistenza agli stati vegetativi. Non hanno fatto quasi nulla le istituzioni, quasi nulla. Cito un esempio, le SWAP, che sono praticamente entità a lunga decenza, che vengono configurate per aiutare queste persone, sono speciali unità a lunga degenza. Cosa hanno fatto le regioni? Hanno cambiato la targhetta da RSA, le hanno chiamate SWAP. Non è così, perché le SWAP hanno un regolamento tutto particolare indirizzato a queste persone per aiutarle. Ora, se noi praticamente diamo la precedenza al vivere bene, dobbiamo fare queste cose qua. Noi, se capifichiamo il diritto di cura per dare la libera scelta al testamento biologico, facciamo un danno a migliaia di malati che meritano attenzione legislativa e sostegno, le cure di cui hanno bisogno. Ancora una volta ci troviamo a discernere sulla questione del diritto alla nutrizione, all'idratazione, considerati accanimento terapeutico, quando sono sostegno a persone in situazione di grave difficoltà.
E questo è un punto veramente grave, questo qua è della nutrizione e idratazione, che viene presentato come accanimento terapeutico. E qui volevo far intervenire Gianluigi e il sacerdote Don Stefano. Don Stefano, siamo arrivati al punto che dare da mangiare e nutrire le persone viene considerato una terapia, è quasi che quasi fosse un accanimento, per cui il cibo non è un nutrimento ma un accanimento. Don Stefano.
Sì, siamo. È evidente che questo è uno stravolgimento della realtà, una visione ideologica di queste situazioni di marginalità, dove appunto si stravolgono le cose più elementari. Credo che nessuno di noi possa considerare l'alimentazione e l'idratazione un intervento medico, anche se sono artificialmente somministrati, anche perché pensiamo che sottrarre questa cosa vuol dire far morire una persona di fame e di sete. Non so se questo è chiaro, che è vero, nella fase terminale della vita uno magari non riesce più a mangiare, ad alimentarsi, però viene almeno idratato in qualche modo. Basta guardare, non so, anche nelle nostre case dove ci sono gli anziani, oppure nelle case di riposo, magari uno si sta spegnendo come una candelina, però non è che non gli danno più neanche da bere, no? E questa cosa fa parte della cura della persona, del sostegno vitale elementare da dare a una persona.
Don Stefano, possiamo spiegare l'accanimento terapeutico che cos'è?
Sì, anche l'accanimento terapeutico è evidentemente moralmente illecito, cioè è un intervento medico che potremmo dire non ha nessun esito positivo, è proprio un accanirsi su un malato, di solito per problemi.
Ma non bisogna confonderlo con l'eutanasia.
No, non bisogna confonderlo, è come dire il contrario opposto, mentre l'eutanasia è provocare la morte di una persona in stato di salute al limite, terminale, definiamolo come vogliamo, qui siamo nel caso opposto, quando si vuol mantenere in vita una persona a tutti i costi, a volte anche per motivi di sperimentazione medica, cioè purtroppo dietro qui ci sono tanti interessi che vengono mascherati in tanti modi, per cui come la Chiesa condanna l'eutanasia, così condanna l'accanimento terapeutico. Uno deve essere anche lasciato morire, c'è un ciclo naturale nella vita, per cui di fronte a certe situazioni, a certi quadri clinici, si capisce che somministrare una ulteriore medicina piuttosto che eseguire un'ulteriore operazione chirurgica è inutile, non porterebbe nessun beneficio al malato, se non consentire al chirurgo di fare un'operazione in più o di fare lavorare qualche medico che deve prendere un po' di pratica, però non siamo di fronte a un cane e un gatto.
Esatto, e questo è molto importante, perché qualcuno, lo Stefano, confonde questo. La Chiesa è contro l'eutanasia, ma poi dice che è contro anche all'accanimento. Sono due parole, due discorsi completamente diversi, vero?
Esatto.
Vogliamo ribadirlo?
Sì, sono completamente diversi. Cito il catechismo proprio per avere una parola più chiara e più certa. Dice: l'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate, ecco, queste sono le quattro caratteristiche che deve avere una procedura medica per essere definita accanimento terapeutico, è illegittimo, si tratta di accanimento terapeutico, quindi non si vuole provocare la morte, ma non la si vuole consentire, è proprio l'atteggiamento contrario, che però risponde allo stesso criterio di fondo, dove uno si sente padrone della vita, o propria o altrui.
Gianluigi, tu parlavi anche del medico che deve, in questa ipotesi di legge che si discuterà il 13 di marzo, si parla appunto dell'ipotesi del testo attuale, rischia anche di fare del medico un esecutore di quello che potrebbe configurarsi come abbandono terapeutico fino al suicidio assistito. Cioè il medico diventa un garante della morte e non della salute. La finalità, il compito del medico è quello di guarire. Qui invece gli viene affidato anche il compito, la garanzia deve essere il garante della morte. Non è una contraddizione?
Sì, è una contraddizione, perché in realtà è l'articolo 2 che chiarisce e dice chiaramente che il medico può suggerire al tutore, chiamiamolo così, o l'amministratore di sostegno, una soluzione, fra virgolette. E a questo punto, se il tutore, l'amministratore di sostegno è d'accordo, ecco che interviene la soluzione, chiamiamolo così, finale. C'è anche un altro fatto, però, che se il medico suggerisce questo fatto, l'amministratore di sostegno non è d'accordo, ecco che si rivolgono poi al giudice tutelare. E comunque sono sempre persone, e ovviamente viene coinvolto sempre anche il medico, che in realtà manca alla sua missione. Perché manca alla sua missione? Per il semplice motivo che il medico ha un giuramento dove in realtà deve mantenere fede e quindi conservare in vita. Io ho sentito e ho ascoltato bene quello che voi avete detto per l'accanimento terapeutico ed è correttissimo, non è solamente anche la Convenzione ONU e ovviamente la Convenzione della Comunità Europea praticamente parla chiaramente dell'accanimento terapeutico, ma non accanimento terapeutico individuato nella idratazione e alimentazione forzata. Quindi il medico in questo caso qua sicuramente è una parte importante, però a mio avviso disattende in modo plateale a quello che in realtà è la sua missione. Quindi questo è concretamente il disegno di legge, quello che prevede. Quindi dobbiamo renderci conto, così come dobbiamo renderci conto anche che, volevo fare un accenno, che a mio avviso, in base al disegno di legge, la politica ancora una volta non è riuscita a raccogliere un problema, quello del fine vita, che va analizzato nel suo insieme, dal diritto di cura alla convivenza con la malattia, al morire bene, al vivere bene. Se non facciamo lo sforzo di analizzare tutto il percorso di cura nelle gravissime disabilità, nell'autodeterminazione, come nei casi di disturbi della coscienza, sono gli stati vegetativi, dove entrano in campo legami familiari, affettivi, compreso il fine vita, non riusciremo così, come le tante persone con disabilità che chiedono cura e attenzione, di non avere tagli economici sui fondi per la loro assistenza. Questo dobbiamo sottolineare, di essere annoverati cittadini di serie A e non di serie B, come tutti quanti dovremmo essere di serie A. Non dimentichiamo che pur nel loro dolore, nel dramma della loro condizione, di queste persone hanno al loro fianco delle famiglie straordinarie di cui abbiamo parlato prima, che creano una rete comunitaria, che creano un esempio e che avrebbero bisogno di un progetto politico a sostegno della loro azione. E quindi ovviamente si può considerare e ripetere quello che ho detto prima, il vivere bene in modo degno e decoroso. Questo è il parere delle associazioni.
Sì, Gianluigi, grazie. Volevo chiedere a Alessandro, che ci segue dalla regia, un breve stacco musicale, poi apriamo le telefonate con voi ascoltatori per le vostre istanze. A dopo.
Accogliamo subito una prima telefonata, abbiamo in linea Faustino, prego.
Sì, Faustino, buongiorno.
Buongiorno anche buongiorno. A voi.
Ecco, Faustino.
Ho sentito parlare voi, praticamente dite delle cose sacrosante, anche se il signor Poggi ha detto 16 anni la Moira in stato vegetativo, invece sono già 17 e qualche giorno.
Ecco, diciamolo, Faustino è il papà di Moira, ecco, per chi non lo sapesse. Sì, prego.
Praticamente io vorrei dire questo alle persone che non sono per la vita. Noi siamo in Italia forse un 3.000, persone in stato vegetativo, chi a domicilio, chi alle lunghe decenze. Praticamente quanti di noi hanno chiesto di portare a morire i nostri cari? È lì che io dico, ma come mai noi assistiamo i nostri cari senza lamentarsi, senza chiedere se non il dovuto, quello che è giusto che ci diano? E come fanno a dire alle persone che noi manteniamo i nostri cari con l'assistenza terapeutica, come si dice, che non dobbiamo, non gli diamo da mangiare, da bere, come si dà a un bambino di 2, 1 anno, 3 anni.
Sì, io volevo chiederti, Faustino, non solo voi gli date il necessario, ma pregate anche per loro, per questa, per Moira e anche per le persone disabili. Volevo chiederti un favore. Sì. Puoi recitare qui a Radio Mater la preghiera che tu da 17 anni tutti i giorni, tre volte al giorno, mattina, mezzogiorno e sera, reciti su Moira.
Sì.
E Moira è lì, sembra che segua, anzi aspetta questa preghiera. Certo. Ce la puoi recitare?
Perché no, se no non chiude gli occhi.
Se no non dorme, se non c'è la preghiera.
Vuole i baci del papà. Allora io dico questo, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Madonnina e buon Gesù, questa bimba proteggila tu, proteggi anche la sua mamma, il suo papà, suo fratello Luigi, il suo nipotino Luca e tutti quelli che le vogliono bene. Signore, ti ringraziamo di averci protetto nell'arco della giornata, aver protetto me e la mia famiglia, i familiari, gli amici, parenti e conoscenti, in special modo il Papa, tutto l'ordine sacerdotale, Don Mario, Radio Mater e tutti gli ammalati del mondo che soffrono. Madonnina, buon Gesù, questa bimba proteggila tu. Baci, baci, baci.
Grazie Faustino, grazie. Giro subito la domanda a Don Stefano. Ecco Don Stefano, io credo che i nostri parlamentari dovrebbero sapere queste cose. Non solo aiutano la persona malata, il loro familiare malato, ma pregano per loro. È una preghiera questa struggente, non le sembra Don Stefano?
Sì, davvero commovente. Ringrazio Faustino per queste parole molto belle e soprattutto per l'amore che viene fuori da questa preghiera, amore per Dio e amore per la sua figliola, e ci dice proprio la prospettiva con cui il cristiano affronta queste dimensioni. Ed è giusto ed è bello che vengano a conoscenza anche queste situazioni, perché spesso noi siamo come mossi emotivamente dai casi di chi appunto, perché non sopporta più questa vita, vuole ottenere la morte, ma ci sono tantissime persone che sono nel silenzio e nel nascondimento, che invece si impegnano per la vita, come diceva il signor Poggi, per vivere bene. Bene vuol dire accolti dall'amore, accolti nell'amore di una famiglia, di una società.
Sì, grazie Faustino. Abbiamo un'altra telefonata.
Sì, abbiamo in linea Don Pierluigi che ci chiama da Belluno, prego.
Sì,
ecco, io
Don Pierluigi, chiedere... buongiorno.
Buongiorno, volevo chiedere a Don Stefano Dolci, che ha detto i quattro oggettivi dell'accanimento terapeutico, no? E io ho scritto solo sproporzionata. E volevo sapere anche gli altri.
Sì, certo. È il numero 2278 del Catechismo della Chiesa Cattolica, dove si dice che appunto è legittima l'interruzione delle procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie e sproporzionate. Quindi in questa situazione dove c'è onerosità, quindi costi, pericolo comunque per la salute, perché comunque non sempre sono procedure mediche sicure, straordinarie, quindi fuori dall'ordinaria cura che si deve a un malato, e sproporzionate, ecco, in questo caso è legittimo sospendere, interrompere le procedure mediche per non incorrere nell'accanimento terapeutico.
E il numero del cardinale Rescatore che è 2278
2278 sì, è nell'ambito del capitolo sul quinto comandamento.
Bravo, sì. Va bene, tante grazie don Stefano.
Grazie a lei don Pierluigi. Gianluigi, abbiamo ascoltato la preghiera di Faustino. Tu dicevi che la fede per queste persone è un conforto, ma sì, è anche la forza. E sentire un papà che tre volte al giorno ripete questa preghiera da 17 anni e la figlia, se non c'è questa preghiera, non si addormenta poi alla sera perché gli manca qualcosa?
Sì, ma questo contraddice anche quelli che sono il parere di medici, anche medici molto importanti, dove loro definiscono le persone in stato di minima coscienza o addirittura in stato vegetativo, persone che non recepiscono e non danno alcun segnale. Noi che viviamo, come ho detto prima, quotidianamente vicino a queste persone, possiamo dire che non è vero. Il primo testimone è ovviamente Faustino, ma noi ne abbiamo vissute delle altre. Cito un caso che proprio è recente, quando Monsignor Zuppi è venuto, il vescovo di Bologna, è venuto alla Casa della Carità al Villaggio della Speranza, poi generalmente è il 5 di gennaio, generalmente ricorre il compleanno di Cristina Magrini, ecco che a un certo momento viene da Cristina Magrini a farle gli auguri. In quell'occasione io ho visto che Cristina Magrini si è messa a piangere. Quindi vedete questi segnali che la gente, medici, che sono poi si contraddicono l'uno con l'altro, non tutti sono su questa linea, quindi è necessario riversare su di loro un altro esempio.
E questo dimostra, Gianluigi, come percepiscono la presenza, sì, di persone anche importanti, anche religiose, come appunto l'arcivescovo di Bologna. Per cui il sentire, il comunicare, il sorridere di queste persone viene fatto con una forza interiore che magari i medici dicono che di scientifico
sì,
non c'è niente.
Comunque tutto questo viene attinto dalla fede. Le persone praticamente che hanno fede, lo stesso Romano Magrini che ha messo sul libro di Cristina, praticamente le persone che hanno fede aiutano. Tre parole, quindi sono importantissime. E loro ottengono dalla fede questa necessità quotidiana che hanno di dare amore. E questo è estremamente importante, perché se noi disconosciamo questo fatto, praticamente andiamo a ridurre quello che è un'assistenza normale. Ma invece noi abbiamo fatto un altro libro che è chiamato L'amore basta, tre donne, praticamente tre mogli, che in realtà erano i tre mariti, alcuni in stato vegetativo, uno purtroppo è deceduto, l'altro è rimasto in stato vegetativo, l'altro è andato tramutato in minima coscienza. Però loro parlavano del loro amore che riversavano sui mariti, ce n'è poi uno che si chiama Mara praticamente, che in realtà è giovanissima, 43-44 anni, e assiste il marito con amore, che sta facendo dei progressi anche lui.
Dei miracoli. Ti chiedo scusa, ma abbiamo un'altra telefonata, scusa.
Sì, accogliamo Donato che ci chiama da Bergamo, prego.
Sì, Donato, buongiorno.
Donato, buongiorno. Anzitutto volevo ringraziarvi per, oserei dire, il coraggio di dare questa bella testimonianza oggigiorno con i tempi che corrono, quindi questa cultura dello scarto che appunto Papa Francesco ci sottolinea spesso, e quindi un grazie anche alle persone che fanno viva voce di questi fratelli appunto sofferenti in questo senso. E poi vorrei dire così appunto, anche mi sento di dire questa parola, guardando il contesto un po' generale di questa crisi mondiale anche economica, qualcuno mi può dire cosa può c'entrare in questo momento, ma penso che una delle chiavi proprio principali per estirpare questa grande anche crisi mondiale dove siamo caduti economicamente, ma non solo, penso più moralmente, sia ripristinare quel grandissimo valore, dono di Dio, che è l'essere umano al centro di tutto. Quindi parlo nel mondo del lavoro, parlo nel mondo appunto sociale, ma appunto essere umano sempre dal suo concepimento, come si dice la Santa Madre Chiesa del Papa, alla fine naturale, quindi quell'attenzione proprio premurosa che devono avere soprattutto quelle persone che si trovano in quelle difficoltà poi all'improvviso e i loro cari che si impegnano, non farli sentire appunto, come è successo anche in questi giorni, io penso, in quello stato di abbandono da parte dello Stato, della nostra politica, ripeto, che non vede più l'essere umano al centro, ma vede i numeri, vede il business, si parla tanto di PIL, di spread, di tante barzellette che lasciano il tempo che trovano. Che il Signore davvero illumini il cuore di tutti questi presunti potenti responsabili che possano davvero ripristinare questo valore immenso che è l'uomo al centro di tutto. Grazie di tutto quello che fate.
Grazie Donato, grazie tanto a lei. Abbiamo 2 minuti, ma abbiamo anche un messaggio, poi le conclusioni.
Sì, un messaggio. Rita da Messina e chiede: praticare a un malato di SLA la tracheotomia per consentirgli di respirare tramite un ventilatore è accanimento?
Grazie signora Rita. Don Stefano.
Come dire, questo non è un caso di accanimento, perché non è una procedura né onerosa né pericolosa per la salute, non è straordinaria perché consente l'esercizio di una funzione vitale normale, non è sproporzionata perché non è fuori da una logica di normalità di intervento, per cui anzi credo che sia un intervento doveroso, quando uno fa fatica a respirare bisogna fare in modo di aiutarlo, no?
Lo ha fatto anche Giovanni Paolo II.
Esatto, sì, per cui non rientra in questa. Io credo che tenendo conto questi 4 aggettivi, uno si orienta un po' sull'accanimento.
Ecco, Gianluigi, siamo in chiusura, abbiamo pochi minuti. Cosa rispondere a Donato?
Ma Donato ha perfettamente ragione, perché in realtà se queste persone non vengono messe al centro e quindi considerate come persone, ma degli scarti, e quindi a questo punto viene a decadere tutto quello che è un principio fondamentale cristiano su cui si basano questi valori, e non potremo mai definirci un paese civile che tutela i diritti dei cittadini, e quindi a questo punto, se noi non mettiamo al centro la persona, a questo punto andiamo e praticamente il nostro fallimento è completo, quindi la persona va messa al centro, va rispettata, va aiutata, ma bisogna dargli la possibilità di essere aiutata, perché tutto questo cancan che si fa, ovviamente architettato dai media per influire sull'opinione pubblica, è stato fatto solamente su una persona, mentre ad esempio c'era un'altra persona che si chiama ovviamente Gianni Tres, 65 anni, quello viene tenuto a tacere, la stessa cosa. Allora queste cose pilotate fanno sì che la gente poi si accorga che la persona non viene più messa al centro e quindi rispettata, così come prevede i comandamenti, così come prevede la Chiesa Cattolica, così come prevedono tutti i cristiani che sono al mondo. E quindi Donato ha detto una grande cosa: la persona, la vita deve essere al centro, e c'è solo una persona che sta molto in alto che può decidere su questa vita qua, non siamo noi.
Grazie Gianluigi. Un flash di chiusura, Don Stefano, ecco, che riassuma quanto abbiamo detto in questa puntata di difendiamo la cultura della vita contro la cultura della morte, e bisogna resistere a ogni potere che rincorre la morte e che vuole la morte, e noi cristiani dobbiamo resistere, dobbiamo veramente difendere la vita, la gioia di vivere.
Sì, credo che sia proprio, possiamo riassumere in questo modo, di fronte alla cultura del morire bene, mettiamo di fronte la cultura del vivere bene, dove questo bene comporta con sé appunto l'amore e la cura che dobbiamo alle persone più deboli e più fragili. È una questione di civiltà, se non superiamo la logica della giungla, la nostra non è più una civiltà.
Grazie a Gianluigi Poggi, grazie a Don Stefano Dolci e un caro abbraccio da Enrico Viganò. Arrivederci.